AEW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9 un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling.
Benvenuti a tutti a un nuovo episodio di Elite Friday, l'episodio numero 130. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, e sono pronto per parlare della primissima sconfitta di CM Punk. Ovviamente però ne parleremo più avanti, perché seguiamo pedissequamente tutta quella che è la storia di Dynamite, perché questa è la review ufficiale condotta dal sottoscritto e ovviamente dal mio caro amico Fabri. Ciao Fabri, benvenuto.
Pedissequamente, ciao Stefano, grazie.
Ma no, ma pedissequamente, ecco, tu sei un altro di quelli che mi rompe il cazzo perché uso delle parole corrette. Insomma, se non sapete parlare, imparate, no? Volete imparare a parlare? Io sono uno che cazzia le persone quando scrivono, ma non è vero. Però se volete venire a parlare con noi un po' di più, se volete stare proprio in nostra compagnia, trovate in descrizione il link per entrare nel nostro gruppo Telegram e avrete modo di chiacchierare con noi un casino, di sentire e leggere la parola pedissequamente anche sul nostro gruppo Telegram. Cioè, più bello di così, Fabri, tu fai parte del nostro gruppo Telegram?
Qual è?
AEW Italian Telegram.
Sì, allora sì.
Ti dovrei piace come gruppo?
Dovrei essere anche amministratore, comunque. No,
ti piace come gruppo?
Sì.
Personcine. Sono delle personcine a modino. Va bene. Io sono pronto per partire. E quindi direi che partiamo con il disclaimer fondamentale. Non ci intratterremo nel parlare di quella che è la problematica, la vicenda Brian Kendrick, perché abbiamo scherzato poco fa nel pre-show. Per chiunque volesse, noi siamo in pre-show un quarto d'ora prima dell'episodio, tutti i giovedì sera su Twitch alle 21:15. Ci abbiamo scherzato sopra, ma in realtà non ce ne frega un cazzo. Sono fatti di chi deve portare in televisione le persone, deve decidere se quella persona va bene oppure no. Quello che sappiamo è che Brian Kendrick doveva venire, non ha potuto fare il suo debutto, quindi è stato sostituito da Will Ryuta. In 448, pronta la grafica, lanciata sui social, ed ecco che si apre la puntata e viene lanciato subito Will Ryuta sul ring.
Che poi Will Ryuta comunque che è carente di carisma in maniera indegna, però come lottatore
capo. Sì. Assolutamente sì, no, sono d'accordissimo con questa cosa, con tutte e due le cose, che è bravo sul ring e che è carente di carisma, perché comunque non dobbiamo neanche nasconderci dietro il classico dito. Però sta di fatto che il match c'è stato e John Moxley ha battuto Wheeler Yuta. Allora, il match in quanto tale è stato probabilmente lo stesso tipo di match che avremmo visto con Brian Kendrick, con una differenza, e cioè che per sfruttare la differenza di potenziale, che non significa che Will Ryuta sia meno bravo di Brian Kendrick, ma c'è una differenza di potenziale di status di base, perché uno lo fa da tantissimi anni e l'altro invece è arrivato sulla scena della ribalta da poco, semplicemente è stato accompagnato da due personaggi, insomma, di contorno, Danhausen e Orange Cassidy, i quali non hanno fatto tantissimo, anzi in realtà hanno fatto poco e niente. È stato veramente un match praticamente face contro face che non ha prodotto granché. Diciamo che è servito avere qualcuno che distraesse in qualche modo la macchina da guerra Moxley contro un Will Ryuta che, avendo per storyline finora dimostrato meno, sarebbe stato più difficile far credere che era in grado di mettere in difficoltà e far durare così tanto il match.
Sì, beh. Posso dire che comunque già dopo due puntate il fatto di indicare il simbolo di WrestleMania di Danhausen mi ha già rotto le palle.
Vabbè. No, ma dillo tu, io sto zitto.
Sì, stavolta lo dico io, mi assumo la responsabilità io. Alla terza volta sarei te che lo dici.
Sì. Intanto abbiamo cominciato a mettere il primo mattoncino.
Esatto.
Va bene. È arrivato anche The Suspect, che mancava da qualche settimana.
Sospettosissimo.
Bravo.
Anche di chi?
E di Casey, ma è arrivato in questi giorni. Edo abbonato da 13 mesi consecutivi, sì. Si è visto tutto Yuta, molto bravo sul ring, ma anche sul ring è anonimo come me quando dormo. E tecnicamente è valido. Siamo, siamo in, un, in una sfera molto complessa per uno come Utah.
Lui è il classico, ecco, da indie con le federazioni che se ne fregano del, della parte caratteriale. Lui sa, nelle indie è perfetto. Peccato perché sarebbe perfetto anche in una major, però un pochettino più.
Fabri, io ho visto oggi tre quarti almeno del primo show della Terminus.
È stato bello a metà.
Beh, lì...
Da, la parte iniziale è stata... Beh, aveva fatto due, i primi due o tre incontri belli. Poi, piano piano, è andato un po' a calare.
Sì, già per esempio quello di Bandito non mi è piaciuto di match. Sono onesto. Sì. Può fare molto di più lui. Può fare molto di più.
Sì, totalmente. Quindi... Beh, poi ma, è durato molto poco anche. Molto poco anche l'incontro.
Sì, sì, ma perché hanno questo time limit che scende che è... stupendo da un lato e poi inficiante per un certo punto di vista dall'altro, ma cioè, non dobbiamo parlare di Terminus.
Il four-way è stato inutile, cioè non puoi mettere un four-way a tre cadute così poco tempo, infatti uno è stato eliminato subito. Andatevi a vedere Late Night dove abbiamo parlato.
Esatto, esatto, perché io finalmente recupererò a puntino. Però diciamo che si entra in un campo molto complesso, nel senso che c'è pieno in giro di lottatori veramente bravi, veramente bravi, che però nella major non è detto che ci stiano esattamente cuciti perfetti. Questo potrebbe essere un problema, giusto per parlare sempre di Terminus velocemente, di Lee Moriarty, fantastico nelle indie, ma deve ancora inquadrare dov'è, com'è, perché è dentro una major.
Quindi, lo stanno usando poco anche.
Lo stanno usando poco.
Quindi non si può magari vedere.
Quindi, insomma, Utah ogni tanto si fa vedere, bravo sul ring, è bravo, boh. Vediamo. Vedere Utah.
Pensare che spicchi. Un Garcia si fa meno fatica, un Moriarty si fa meno fatica, un Utah è meno rispetto a loro due, però è molto molto bravo. Vediamo. Confido in lui, perché comunque la faccia simpatica. Quindi forse.
Vedere Utah, prendere ammazzata, restare lì, mi dà la forza di alzarmi la mattina. Ci sta. Ci sta. Mox è stato maledetto dal... Da Danhausen, sì. Va bene. Ora Fabrizio caccia le lame, ovviamente. Per un secondo Fabrizio stava pensando come uccidere Stefano. Lui ci ha già pensato più volte. La pausa di Fabrizio è stato un vero spannung cinematografico. Ok, va bene. Allora, il match va come deve andare, alla fine vince John Moxley e poi arriva Danielson con uno dei promo probabilmente più belli che poteva fare un Brian Danielson davanti a un John Moxley in questa fase della loro faida. Allora, per capirci un po' meglio, le due volte che si sono incrociati una volta veramente e una volta invece da backstage, nel senso che c'era Moxley che lottava e Danielson che guardava il monitor. Danielson arriva con una proposta. Ed è una proposta che onestamente, in un momento diverso, in una condizione diversa, se Mox non fosse tornato adesso, in questo momento, io avrei detto, cazzo, è la svolta. È proprio la svolta totale. Qua la trovo veramente difficile. Ora, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quando Moxley aveva ricevuto l'idea dall'Inner Circle di andare e di entrare nell'Inner Circle, ma poi lui è un lone wolf. Anche in questo caso, molto probabilmente, lui diventerà e rimarrà un lone wolf, quindi un lupo solitario. Ma è diverso perché qua non c'è in ballo se tu entri qui non vieni per la cintura. Quindi la sfumatura è...
Il concetto vogliono farci i titoli, cioè né più né meno.
Per Danielson, quello, la risposta di Mox il 9 su 10 sarà: no, io vivo da solo, non ho bisogno di nessuno. Che è poi la sua carriera in All-Elite. Ok, e fin qui ci stiamo. Cos'è che mi ha fatto un po' pensare? Mi ha fatto pensare che un modo interessante per far quadrare tutto sarebbe un match a stipulazione in cui se Danielson vince, Moxley si aggrega a lui in questa nuova idea.
Perché vuoi così male al wrestling mettere queste stipulazioni?
Perché è l'unico modo che hai per se vuoi fare in modo che Moxley entri, se no, no.
Vabbè, ma pare che questo è stato un abile modo per allungare un po' il brodo, perché è chiaro che Moxley ha bisogno di tempo, cioè se lo metti adesso sul ring contro Danielson sfigurerebbe, ma non lo dico con, cioè, perché in questo momento deve proprio riprendere la condizione. Quindi stanno cercando, vado a presumere, di arrivare a Revolution in maniera che Moxley sia poi in forma, in piena forma, e quindi poi l'incontro riesca come deve riuscire. E questa è stata la prima parte. Vado a presumere anche che non ci sia già la prossima settimana la risposta di Moxley, o che ci sia una risposta a metà comunque, in ogni caso, quindi non ancora. Quindi sarà una cosa che tireranno avanti 2 o 3 settimane, e messa così è, cioè, non è spiazzante, perché si sa cosa sceglie Moxley. Spero che non faccia la finta di dire di sì che poi è no, perché la cosa trita ritrita, quella, cioè, perlomeno poi quando ci sarà il momento della decisione vera e propria, che dica direttamente di no. E però è stato interessante come l'hanno giocata, quella sì. E beh, è stato un modo comunque per allungare il brodo prima poi di arrivare allo scontro.
Poi mi è piaciuto anche come abbia usato non l'onestà sua, perché Danielson in realtà, ho sentito un po' di interviste, ho letto un po' di interviste che ha fatto in giro, è molto entusiasta della sua, del suo momento in All Elite, è contento di tutti e sta ragionando, insomma, in modo molto ampio. Però ha un po' tirato fuori quello che si vocifera nel web, no? Ah, se prendi Daniel Garcia e lo togli dai 2.0, quante volte noi l'abbiamo detta questa cosa, no? Cioè, è in giro, nell'aria, no? C'è tutta questa roba qua. Lee Moriarty, appunto, no? Citato, ma potremmo fare il nome di tanti, no? Che sono inseriti in un certo tipo di contesto e che noi diciamo, caspita, però magari li usassero un po' di più e così via. In realtà, credo che una delle cose più belle di questo promo sia stata anche la giustizia con cui si è mosso, che è la giustizia popolare, dicendo cose però che sono un po' impopolari, nel senso, tutti lo sanno che i 2.0 potrebbero essere un problema per Daniel Garcia, però fa brutto dirlo. Quindi lui dice una cosa che tutti vogliono, ma che nessuno può dire, no dai, ma figura, ma no, ma sono tutti degli ottimi performer lì dentro, no? E mi piace perché trolla anche un po' tutti quelli che ciò che fa la AEW è tutto bello, ciò che fa la AEW è tutto giusto, ciò che decide Tony Khan è perfetto. E invece no, cazzo. E questo è stato un promo che mi ha divertito anche, e voglio andare proprio in questi giorni su Twitter a spulciare un po' di commenti per vedere tutti i fanboy innamorati del nulla cosa diranno.
Sì, sì, invece di... E purtroppo questi fanboy crederanno che ha preso per il culo gli altri, no, non loro.
Esatto.
Il fatto è preso perché ovviamente, cioè, nella cosa è riuscito a dire che non è tutto bello, perché è normale che non sia tutto bello, ma comunque esiste questa gente. Cioè, sì. Sanno che esiste questa gente.
Tra l'altro poi è anche vero che sono tutti utili a qualcosa, perché guardate che, cioè, ciò che stiamo vivendo con l'Inner Circle e così via è stato anche possibile per i 2.0, cioè non è che dobbiamo far finta che questi qua non servano a un cazzo. In realtà noi abbiamo delle preferenze perché ci sono dei performer che secondo noi meritano di andare avanti, però è anche vero che ci vuole della gente come i 2.0 che si vada a prendere il nostro disappunto mentre si costruisce qualcosa, perché se la stessa cosa l'avessero fatta con un tag team di quelli che noi chiamiamo forti, avremmo detto, eh beh, ma solo questo gli fanno fare, quindi ci vuole qualcuno come loro, poche balle. Però è anche vero che c'è Daniel Garcia di mezzo che lo vogliamo fuori da lì, cioè è strano, ma ci ha preso.
Se Daniel Garcia l'avessero messo con un tag team medio forte, allora sarebbe stato diverso. Messo con loro, che sai che è un tag team che jobba molto spesso, e quindi
anche lui coinvolto,
anche lui di conseguenza dovrà...
Non vi spoileriamo niente nel caso in cui, però Daniel Garcia così in giro è spammato fortissimo in tutte le indie, è usato lui per era... vincere cose per... cioè, nel
lui,
senso...
era già, lui era già prima, ancora adesso ancora di più, sempre stato. Se non fa scemate, lui ha scritto futuro in testa, poi dipende da lui.
Assolutamente, no, sono stra d'accordo, e anzi, cioè, spero che presto riesca a prendere una strada simile anche in All Elite. diversa per forza, perché in realtà non puoi mandarlo per il titolo subito, però che prenda un po' questa strada in cui si fa sempre vedere di più. Si vuole altissimo se succede. Non so come prenderei questa cosa, però sarei allora, curioso ammetto, a questo punto.
Sono solo curioso, perché già a me Moxley in coppia con Kingston non diceva niente, nel senso che non è da coppia Moxley, si vede non chiaramente. Sì, beh. E con Danielson, ok, vedi due forti che fanno coppia, però onestamente preferisco vedere i loro in match in singolo, contro chiunque.
Questa è... riassume. Sì. Riassume. Poi, so che adesso qualcuno dice Daniel Garcia non è un rookie. Per una major e per usarlo nel modo in cui dovrà essere usato uno come lui, è un rookie ancora. Ragazzi, calma. Perché
ci sono pochi ventenni che si possono permettere, quando poi hanno 30 anni, a dire che stile Andrade, che hanno una carriera con più titoli. Li contiamo veramente. Non lo so.
Ne avevano altri bravi, li hanno mandati via. Alcuni non sembravano bravi e li hanno fatti diventare main eventer. Cioè, ma sì, succede.
No, quello
assolutamente.
Cose che capitano.
E niente, quindi questo è. Mi sarebbe piaciuto nel periodo del Forbidden Door vedere ancora una volta Moxley in coppia con Sami Callihan.
Quello sì.
Questo non ce l'hanno dato, ma per curiosità.
E soprattutto periodo con Omega continuavamo, anche perché andava sempre tutto a parare lì, poi invece non è successo.
Misteri. Comunque sono interessato a questa storyline, io lo dico senza paura, mi interessa vedere come andrà a finire, come la giocheranno. Può essere molto divertente, può essere interessante, anche per il match che poi dovrebbe venirne fuori. Finora Danielson di colpi non ne ha sbagliati, Moxley di colpi sul ring non ne ha sbagliati. Vediamo, sono molto curioso. Fabri, poi c'è stata una cosa che per alcuni potrebbe essere un po' particolare. Cioè, Dan Lambert ha avuto uno screzzo con Brandy abbastanza... per mostrare abbastanza la differenza tra chi ha un rate di PG più alto rispetto a chi ne ha uno più basso. Nel senso che queste cose in un pubblico un po' meno adulto erano abbastanza al limite. Dan Lambert si è preso delle libertà.
E tutte le volte che ci sono loro due.
Sì, tutte le volte. Sì. Quindi è una cosa voluta, sì. Super voluta. Okay? Non è che Dan Lambert si alza la mattina e spara cazzate a caso così, era super voluto.
Anche perché la sua frase finale prima di presentare è stata chiara.
C'è da dire una cosa, Brandy che si sottopone a questa cosa qua non capisce che ancora una volta, dato che lei è sfacciatamente, dannatamente il, non riesce a fare la face mentre suo marito vuole fare il face, cosa tra l'altro rimarcata da Dan Lambert, cioè ma decidetevi, no? Questa cosa qui distruggerà ancora di più quando Cody si troverà a gioco forza ancora di fronte a Dan Lambert. Perché ci sarà anche il carico della moglie sulle spalle, quindi Cody, grazie a sua moglie che si presta a questi tipi di promo, cazzo ma... è in difficoltà poi, per forza è in difficoltà.
Sì, però la coppia Brandy e Cody storicamente è una coppia heel.
Però Cody no adesso, no?
Cody no, poi Brandy quando è iniziata la All Elite aveva cominciato da heel, lei di fatto, quando si è staccata, tra virgolette. Poi, cioè, quindi lei è comunque tendenzialmente sempre heel. E quindi ormai però non li puoi separare, cioè, sanno che sono marito e moglie, sanno anche che vanno d'accordo, cioè non è che puoi inventarti che tutto d'un tratto è scoppiata la bugna.
Posso però dire una cosa di cui sono molto felice. È arrivata Paige VanZant. Posso dire una cosa di cui potrei essere un po' triste?
No, non dire.
9 su 10 va no. In faida con Brandy.
Sì, ah no, io credevo dicessi andassi oltre.
Adesso ci vado oltre.
Ecco, no.
Se va in faida con Brandy...
No, se succede...
No. Se va in faida con Brandy, non posso ridere, può essere anche che perda Paige VanZant.
No, no, cioè no, no, ma nemmeno con 50 non sarebbe veramente una di quelle cagate in mani. Cioè, ok, la VanZant ora è il nome che mi viene in mente, che è comunque in WWE, non è Ronda, lo sappiamo, ma è la VanZant contro Brandi. Okay, non scherziamo su.
La VanZant non è Ronda, non però, significa che la VanZant non possa distruggere praticamente chiunque lì dentro.
È comunque una lottatrice di MMA, lei non so se karateka, ora non mi ricordo quale volta, taekwondo, ora non mi ricordo cosa avesse fatto. Lotta nella Bernacle, e porca Eva, no, adesso è ritornata all'MMA, cioè non c'è paragone, ma è normale. Anche se fosse la più debole del lotto, non c'è paragone.
Ho paurissima. Paige VanZant, ho paura.
A me sai cos'è piaciuto di questa parte? Perché all'inizio, quando è entrata Paige, comunque cazzo come buca lo schermo, quella lì, cioè, non sa fare la wrestler, è entrata, niente, lasciamo stare. E quando però hanno finito di menarsi, diciamo, hai fatto caso alla faccia della VanZant? Sembrava incazzata vera. Anche il discorso del gesto, non scherzava più, lei ha sempre scherzato, non scherzava più quando ha fatto il gesto del tagliagole, eccetera. Cioè, e lì sembrava incazzata vera, cioè sta qua c'è un'attrice nata, punto.
Sì.
Non è proprio venuta la faccia da incazzata, era una donna incazzata in quel momento, punto.
Io ve lo dico, cioè, se entrasse la VanZant nell'orbita della All Elite seriamente, diventa Pulito la mia preferita. senza neanche pensarci.
Anche se imparasse a lottare, a parte che è una fighter, quindi cioè, lottare, sa già lottare, non si pone il problema. Però è catalizzante, è impressionante. Sa fare tutto al momento giusto. E quando l'ho visto la faccia da incazzata, ho detto, ma porca puttana, ma sta qua è appena arrivata. È appena arrivata e sembrava una che voleva letteralmente uccidere Brandi Rose.
Assolutamente sì. Di base dovrebbe essere un massacro, d'accordo. Sì.
Cioè, in teoria questo incontro dovresti usare per far arrivare Cody a fermarlo. Sì. Allora sì, ha un senso poi nel varie storyline, eccetera.
Se invece accettare la spugna famosa.
Di fatto sì. O comunque, se invece lo vuoi fare nel discorso che Brandi Rhodes andrà a prendersi il titolo di Jade Cargill, è un altro discorso. Ma lì non c'è ranking, quindi sa.
Cioè, io non salgo sul treno di Jade Cargill, perché ancora secondo me non è giusto che sia lì.
No, però
Jade Cargill oggi è meglio di Brandi oggi, e il passato delle due dovrebbe parlare stra a favore di Brandi.
Sì, però lei purtroppo non è mai, no, come disse Ethan Page, una lottatrice.
Questo è quello che pensiamo noi.
Questo sarebbe la realtà.
Però questo è il wrestling, così. Niente.
Però niente, tutte le volte che c'è Page, però cazzo sta qua. Non lo so, se devono fare veramente carte false per lei, ma Pulito. A parte che gli porta un sacco di spettatori anche alla lunga, o perlomeno follower o cose del genere.
Allora, io penso di sì.
Cioè, sicuramente più lei, da un lato è brutto, dall'altro bello, perché ne porta più lei che dei lottatori famosi.
Sì, no, ma è proprio il discorso che arriva da un mondo, diciamo pure parallelo al wrestling, non voglio dire un altro, ma un mondo parallelo, entra dentro, si innesta e porta il suo seguito, che è un seguito gigante. Oggi, nelle storie della VanZant, c'erano un sacco di ricondivisioni di gente che aveva condiviso lei che entrava, chi dall'arena, chi da casa che guardava dal televisore, cioè tutti impazziti per questa cosa, lei super contenta. Le piaceva, le interessava la cosa. Diciamo che se l'America Top Team dovesse portarne dentro uno alla volta e poi a un certo punto decidesse di smettere, quello che può rimanere lì è Paige VanZant.
in teoria quello che dovrebbe che potrebbe rimanere lì, da quello che ha detto lui, è Junior Los Santos, da come ha detto lui, che sembra molto interessato una volta che definivano i vari impegni che aveva preso ancora.
C'è ancora gente che disperata per questa eventualità.
Io ormai la vedo letteralmente così, ma da subito, l'ho detto da subito, appena vinto il titolo.
Sì. Vedremo. Ma, Fabri, quella che è la House of Black resta la House of Black, perché loro hanno cominciato ad entrare sul ring come i King of the Black Throne, che hanno battuto il triangolo della morte. È andato esattamente tutto come mi aspettavo. Tutto.
Scusa, faccio intervenire la parte Ugo De Lucia. Questa discriminazione con emesso il triangolo della muerte. Vabbè,
perché ho pensato, guarda, ci ho pensato che avessi detto, no? Perché loro sono anche i Death Triangle.
Anche.
Ma dato che sono polivalenti, ho detto terzo nome è il triangolo della morte. Anche per non mettermi in difficoltà, perché faccio fatica, poi faccio brutta figura se parlo in spagnolo, che non lo so, e quindi tachos. Quindi entrano con una musica che non è esattamente la musica che avevamo noi, perché gli Amen Ra erano perfetti, l'ingresso, l'entrata è suggestiva, va benissimo, è tutto confezionato bene tranne la musica, e su questo non si può assolutamente dire un cazzo.
È bruttina, cioè io sai di quel genere, sai che non è che, però è bruttina.
È brutta, no? Proprio brutta quella canzone di merda lì. Però loro tendenzialmente faranno strada come tag team, cioè c'è un cazzo da fare.
Sì,
loro, questo è un tag team, punto.
E beh, loro sono già campioni, pensatelo, in progresso, esatto. In guerriglia, se non sbaglio.
Voi pensatelo come un tag team, punto. Da lì in poi non pensate più a Malakai Black da solo, non, per un po' almeno. Ritornerà a lottare da solo, probabilmente se lo farà il match contro Pac.
Sì, a Revolution secondo me è letto, spero Revolution, anche perché si mettono pay per view tutte e due.
Sì, assolutamente, cazzo che scherzi. E però è andato tutto esattamente come doveva andare, cioè questo è proprio l'incontro da manuale, entrano, il triangolo che comincia a domina per quasi tutto il tempo, poi alla fine in modo il rocambolesco, no, ma comunque, esatto, attraverso l'utilizzo di quell'arma impropria che è il Black Mist.
L'unica cosa che spero della Black Mist, perché poi le Mist nella storia del wrestling tanti lottatori l'hanno usata, quindi, è che prima avevi fatto Pac, il discorso della cecità, ok, poi c'è Juilliard, che comunque spero che non la prendano sempre, perché ormai si è visto che Malakai Black la usa in tutti gli incontri, allora contro tutti quelli che la usa poi abbiamo roster di ciechi, cioè per momentaneamente, quindi mi auguro.
Sì, come Booker chiamano Saramago, dopo aver scritto cecità, viene lui a spiegare.
Mi auguro che piano piano vada a scemare con questa cosa.
Perché adesso... se volete leggere Cecità di José Saramago, un libro bellissimo, ma aspettate che siano passati quei 3-4 anni dalla pandemia. Ve lo consiglio così. Fine. Chi sa che l'ha letto ha capito benissimo cosa voglio dire. Ecco. E, peraltro, ce n'è una versione... come si chiamano? Gli audiolibri. Bellissima, la trovate molto interessante. No.
Scusate, ho appena letto una cosa bellissima.
Che cosa?
Lei guarda in fondo.
È vero? Salutiamo Gianmarco. E niente. E va bene. Quindi è andato tutto come doveva. Due domande che sono correlate tra loro, Fabri. Ci possiamo aspettare un momento di stop proprio dovuto anche a questo Black Mist per tutto il triangolo, tranne Pac, che comunque ha tirato fuori che lui cieco non lo è proprio. Allora. E che quindi ci sarà questo scambio dritto. E poi ci aspettiamo il ritorno di Lucha Bros.
Phoenix... non si sa ancora quando riesce a ritornare, però il 19 febbraio c'è il pay per view dove ci sono, c'è Red Reyes, dove ci sono Lucha Bros contro i fratelli Lee, piccolo problema, oggi stesso Dragon Lee ha detto che ha il Covid. Oggi siamo al 3, al 19 sono 16 giorni. Se non ha sintomi, non ha niente, in 10 giorni, quant'è? Poi bisogna vedere in Messico quant'è il discorso.
Dipende se è vaccinato o non è vaccinato.
Dovrebbe essere vaccinato, perché
se è vaccinato appena
la famiglia è vaccinata, quindi dovrebbe essere.
Il tampone negativo può lottare.
Però c'è la possibilità che salti l'incontro. E su Phoenix non hanno più detto niente, poi comunque. Anche se vedremo. Pare che sia pronto.
Vedremo.
Quindi può darsi che magari adesso facciano questa decina di giorni, 15 giorni, magari torna in Messico Penta per preparare l'incontro, ci sta anche quello.
Io sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda il ritorno della coppia, però un pochino staranno per i cazzi loro, cioè nel senso un pochino magari Penta recupera un attimo, aspetta il fratello, Pac se ne va contro Malakai e è festa finita. Per quanto riguarda i King of the Black Throne, anche tu vedi come vedo io la possibilità che comunque entro la fine dell'anno un giro verso il titolo se lo fanno?
Sì, saranno sfidanti, non so chi. Non credo che vadano a vincere, quello no, però...
Beh, se vanno contro gli attuali campioni, sì.
Sì, però se ci sono coppie come o i Lucha Bros che riprendono i titoli o i Proud and Powerful eccetera perderebbero in quel caso.
Che match, mamma mia. Proud and Powerful contro King of the Black Throne, firmo adesso.
Più quattro brawler li vedi tutti e però brawler anche tecnici, perché Malakai Black è anche tecnico. Però sì, no, entro fine anno un giro, perlomeno per la cintura se lo fanno, non è detto che da qua a vincere, non lo so.
No, certo.
Un altro discorso.
Provano in alto questi, cioè
sicuro. In alto. Ma l'inizio di Pac con la benda negli occhi.
Che bello. È arrivato che sembrava quel film che c'è su Netflix.
No, perché lì ti hanno fatto venire il dubbio che ci sta. Che avesse veramente la benda, cioè vabbè, la benda ce l'aveva, che non vedesse, quindi tappoggio ovviamente per arrivare. Allora lì ti hanno fatto venire il dubbio, lì vabbè, magari un pochettino più da esperti, che lui non ci vedesse veramente, però conti i passi, conti quelle cose lì, e lì devi avere un tempismo della Madonna.
Allora, io so...
E può essere.
Io può so essere. Che sono tutti artefatti quei... Anche quelle i blindfold bende. Match. Oh.
Quelle, vabbè, vanno col match.
Oh. In realtà i lottatori da dentro vedono. Oh. Io non vi ho detto niente. Quindi io credo che anche quella benda fosse comunque artefatta. Perché cioè, si è mosso troppo bene. Troppo bene.
Infatti ho detto che è stato però comunque da un fatto credere che potesse essere vero.
Sappiamo di qualcuno che effettivamente lotta così. Ad Impact Crazy Steve
praticamente con
è ipovedente
diagonale,
sì. Quindi è un bel casino, però
tenendo conto come perfezionista Pac, che lo vediamo tutto preciso, io non mi stupirei se Pac contasse passi, cose del genere. Hai visto come quando ha guardato Penta prima di fare il doppio salto, loro due ha aspettato che finisse la cosa per partire contemporaneamente. Deve essere veramente un perfezionista pacco al di là di tutto.
Però no, penso che sia tranquillamente una benda artefatta che non ci vedesse alla stragrande.
No, sarebbe dovuto essere tutto alla perfezione. Ma sì, ci mancherebbe ancora.
Abbiamo distrutto la kayfabe.
Sì, scusa Edo.
La prossima volta però veniamo con il dress code, non ti preoccupare. Notavo che all'entrata vedeva bene a Brandes quando gli si appoggiava. Ma sì, ma sono artefatte quelle bende lì, ci mancherebbe. Esatto, troppo pulito. Se avete notato il labiale di Pac, diceva chiaramente
non la pulizia dell'esecuzione, perché quella, anche se anche da cieco, diciamo, lo può fare, è il tempismo, e quello è un altro discorso.
Fischia, ma ci mancherebbe. Comunque sono molto curioso di vedere dove vanno a parare anche qua, Ecco, devo dire una cosa. Senza aver annunciato niente, c'è questa cosa che aleggia all'interno di Revolution. Cioè che a differenza di altre volte, siamo tornati al punto in cui siamo qua a dirci cazzo, adesso qual è che lasciano fuori di match? perché di storie ce ne sono tante.
Ci sono piccato tanti incontri tutto. Singoli, tante cose singole, quindi è difficile che ci siano tutti questi incontri singoli. Vedete che sia anche MJF, a meno che poi lo rimettano, non mi stupirei, in teoria dovrebbe essere finito. Quindi tante di queste faide che vediamo comunque le finiranno in questo mese e mezzo. Mese.
Faranno loro in pay-per-view Punk contro Wardlow. Ma ne parliamo dopo, ragazzi, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Nyla Rose ha battuto Ruby Soho. Parto da un presupposto. Pensavo peggio per il match. Non mi è dispiaciuta Ruby Soho. Il finale non è stato raccontato bene. Ruby Soho doveva sbagliare, ma ha sbagliato di quei due metri praticamente. Quindi è stato un errore fin troppo grossolano. Sì, ma fino a quel punto... Sì, però fino a quel punto non avevo lottato male stavolta. Devo ammettere che forse si è impegnata di più perché Nyla Rose è più difficile da gestire. Sì, Nyla Rose invece ha lottato bene. Nyla Rose ha lottato bene. Siamo sempre nei suoi canoni, ragazzi. Non è che ha lottato bene, si è trasformata in Kenny Omega. Cioè, nei canoni di Nyla Rose non ha sbagliato niente per fare Nyla Rose.
Ormai non è nemmeno una giovincella, ormai Nyla Rose è questo. Ora parlassimo di una ventenne.
Sì, sì.
Siamo di una che ha quasi 40 anni comunque.
No.
38?
No, ma figurati, non può essere quasi mio coetaneo.
Figurati.
Poi, sì. Guarderò, ma ne passerò di un paio di anni almeno. Mamma, no, non è possibile.
Vai pure vedere, 39 anche, dico.
Ma lei fa queste robe qua, io sono distrutto, ma non è possibile, deve avere almeno 10 anni meno di me. Cioè, ma io sono una carretta infinita, ma voi non potete dirmi che c'è gente a 38 anni, 39 anni che fa queste robe qua. Dai, ma com'è possibile? Voi non mi lasciate in pace, mi fate sentire vecchio. Vabbè. Comunque sta di fatto che Nyla Rose ha fatto una buona prestazione, una buona prova, convincente il finale. Il contro il. Vi siete resi conto che però pian pianino, se cominciano a mandarle contro anche delle heel, hanno snasato la possibilità di girare Jade Cargill face?
Ci sta proprio allo stesso tempo per la gimmick che ha. No, perché è una che deve fare record di vittorie.
Però è tifata.
Non lo dai una face, è certo che è tifata.
È tifata molto molto nelle arene,
A me dispiace di Ruby Soho che di tutti gli incontri che l'abbiamo visto fare, il suo incontro migliore non bello, è stato quello che ha lottato in GCW settimana scorsa contro Ellie Catch. Ellie Catch è brava, per carità, però è stato quello. Non è stato un incontro memorabile, ci mancherebbe.
Però Fabri, qua sono d'accordo con Draco. Ruby Soho si sta un pochino ricostruendo,
Sì, però ci sta mettendo tempo, da agosto fino inizio settembre.
Sì, ma sta lottando anche poco. Quindi se fa qualche azione fuori dall'AEW non è male,
No, ma deve, ti ho detto, l'incontro migliore che ha fatto in questi mesi è stato quello, quindi ben venga.
Lo vedrò. Un altro pay-per-view acquistato dal lato viola lo voglio assolutamente vedere prima o poi. Quindi ci mancherebbe altro. Però, insomma, l'idea che mi sono fatto è che un po' Brandy, che comunque vuole andare per il TBS è quasi inevitabile, poi non sono convinto che vinca, però vuole intraprendere quella strada lì. Nyla Rose, che vuole andare per il TBS, Jade Cargill, che è sempre più tifata, il pubblico sta decidendo le sorti di Jade Cargill, in questo senso.
Però in mezzo a tutto questo, col discorso che Ruby Soho ha perso a un mese da Revolution, se sabato Thunder Rosa batte Mercedes Martinez, allora va lei contro Britt Baker.
E la cosa che mi darebbe fastidio è che nel Fanta Wrestling, il Purple GM, il Fanta Wrestling del lato vero del ring, io avevo puntato su Ruby. Avevo puntato tutto su Ruby.
Mi sembrava avessero puntato su di lei per davvero, poi invece. Se fanno, dandole questa sconfitta, è difficile che poi tra un mese possa affrontare.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Vicini al milione anche questa settimana con un risultato molto buono ancora, molto bene per AEW che continua ad andare avanti e sta facendo, insomma, il suo percorso di stabilizzazione nella fase alta del ranking dei programmi di TBS, quindi molto molto bene per loro. E viene molto male a pensare a prendere contro Jade Cargill. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ieri nel gruppo Telegram abbiamo parlato anche dell'eventualità di Toni Storm che possa arrivare in All Elite. Sono usciti alcuni articoli che parlano dell'imminente arrivo di Athena Palmer, okay, conosciuta come Ember Moon nella sua stint in WWE. Toni Storm io pensavo che fosse diretta in Giappone, in Stardom, a riprendere insomma una carriera buona.
Io però su Toni Storm si dire, bisogna dire una cosa. Tanto visto che poi, vabbè, confermate non da lei, però si è parlato che lei ha avuto un problema di burnout in generale, quindi che si prenda un po' di pausa.
Ah, sì, sì, tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole.
Totalmente.
Ci mancherebbe, ma sono cose che assolutamente vanno...
Andare in burnout è un gergo quando vai oltre stress a lavoro, ma sì, stress sì, sì, quasi sì, da esaurimento nervoso, quindi...
Ma... Oggi è uscita la notizia che Juice Robinson, promesso sposo di Toni Storm, è un free agent ed è negli Stati Uniti da un po', perché da quest'estate che è negli Stati Uniti, ha girato molto intorno a Impact e lui ha parlato proprio del fatto di voler andare a bussare tante porte diverse.
Oh, io, come ho già scritto nel gruppo, io lo vedo un tipo da Impact Ring of Honor, non...
Sì, no, non sono d'accordo su quello, però se lui sta negli Stati Uniti è facile che anche Toni Storm stia negli Stati Uniti. Cioè, e Toni Storm dove la mandi negli Stati Uniti? Dove la mandi però negli Stati Uniti? Ad Impact?
E se lei vuole andare a Impact eventualmente.
Ma non può andare
a Impact. Impact è una delle due.
Dai, no, no. È una situazione brutta, brutta. Per noi appassionati di Josh è una situazione brutta, ragazzi.
Ma il discorso della brutta è proprio per un discorso non di minutaggio, che si vede ora che le lottatrici cominciano a essere tante. Purtroppo c'è poco circo per il discorso dell'incontro a settimana, due con Rampage, quindi non riesci a vederle tutte. Cioè, il problema è quello. Quello è un grosso problema.
In NWA, io non la considero neanche mai l'NWA, cioè, non dico... Allora, non voglio farlo stronzo, però è
veramente nel ritorno della Ring of Honor, cioè per dire, cioè piuttosto che in NWA.
Sì, però Ring of Honor che non fa più contratti esclusivi.
Pare che non faccia più contratti esclusivi, non l'hanno ancora confermato. Dovrebbe essere così, però non è stato confermato dal signor Ring of Honor.
Non lo so, sono molto preoccupato. A me piace molto Toni Storm. Ovviamente sarei contento se arrivassi in Elite perché avrei occasione di vederla continuativamente, ma io guardo la Stardom continuativamente, quindi che cazzo me ne frega, per me se vai in Stardom sono più contento. Non lo so, non lo so. Mi auguro che ci sia margine, perché davvero sono un po' preoccupato. Toni Storm è giovane, bravo, molto bravo, molto bravo. E non vederla dove può andare veramente a dominare, dove può andare a fare delle cose davvero belle per andare in un posto dove farebbe appunto un match ogni mese e mezzo, bah, non lo so.
E nemmeno ai massimi livelli, perché magari con i massimi livelli lo fai in pay per view, non lo fai come si sta vedendo poi la divisione femminile, quindi no, per un semplice motivo, perché ghettizzeresti una divisione. Allo stesso tempo hai pochi incontri a Dynamite soprattutto. E quindi si sono messi in un imbuto che via d'uscita ce n'è veramente poca. O convincono, se è vero che è TNT il problema, o convincono TNT che durante Dynamite è meglio mettere un incontro in più femminile, oppure gli incontri che bisogna mettere per quella settimana, o se no è un imbuto che ormai si sono infilati ed è un casino uscirne, ma tanto per esempio.
Sì, perché c'è lo slot settimanale, che non è più timbrare il cartellino con le quote rosa, perché i match sono belli, perché quello di ieri è stato bello, ci mancherebbe altro, però
però sempre un devi, decidere, devi prendere nell'urna, devi decidere quale far vedere. Sai già che a Rampage stai facendo vedere quasi tutti gli incontri, poi di Jade Cargill, come se bastasse. Quindi in quel momento è escluso la sta settimana, Thunder Rosa, Mercedes Martinez.
C'è qualcuno che è ancora convinto che Kairi Ojo torni in Stardom?
Allora, in Giappone ormai risulta accasata, e da accasata non ritorna, te l'ho già detto.
Non lo so. Vedremo. Io penso di più che torni Kagetsu, ma vedremo. Ciao Giampiero. Allora, Fabri, stiamo andando verso la fine della puntata. Il penultimo slot lo prendono Adam Page e Lance Archer, che sono a confronto. Si picchiano e Lance Archer sostanzialmente demolisce. Questo cosa vuol dire per la prossima settimana, Fabri? Cosa vuol dire?
Che Adam Page tiene proprio tranquillo, proprio così.
Ancora più di prima.
Sì, si mette così. Che...
Lo tiene anche se non si presenta.
Esatto.
La regola non scritta del wrestling che torna Adam Page ha praticamente in mano le chiavi per tenere il titolo ancora più di prima. Non avevo dubbi, Lance Archer non toglie il titolo ad Adam Page, manco per l'anima del
Lance
incazzo.
Archer non toglierà il titolo mai a nessuno, quello mondiale, e andrà spesso ad affrontarlo.
Sarà Kane praticamente lui.
O Abyss, trova tutti i nomi che vuole.
Sì. E noi continueremo a tifarlo, perché Lance Archer è un cazzo di duro fantastico.
E ti ricordi, però, non era stato campione TV, non del mondo, pure stile quell'idolo che fu Mike Awesome.
Lì Mike Awesome, FMW, The Gladiator, sempre nel cuore, purtroppo. Duole tanto la sua morte.
Uno dei pochi grossi fenomeni veri.
Cazzo sì. I suoi match con Masato Tanaka. Porca. Mamma mia. Masato Tanaka è ancora in giro a fare dei match della Madonna, c'è più di 50 anni. Insieme a Sugiura sono i due migliori vecchi che ci sono in giro. E non venitemi a parlare di nessuno che calca i ring di WWE o AEW.
Anche se però è vero che quando poi era andato in WCW, cioè non era, le major non erano il suo mondo.
Quello no,
era
chiaro, certo. Quello era chiaro. Certo. Però questo... Lo volevano e l'hanno preso.
Ma guarda, Marina Schaeffer è stato contattato, c'è il merchandising di Marina Schaeffer, praticamente
sta facendo contatto. Delle date, sta facendo delle tante date continuative, vediamo.
Stanno solo aspettando di scrivere su All Elite, se vai su Pro Wrestling Tees c'è il merchandising della All Elite di Marina Schaeffer. Quindi ormai, tra l'altro molto amica di Tai Conti, proprio il discorso della judoka, di MMA, eccetera.
Allora, abbiamo messo un paio di news sul lato viola riguardanti Ronda Rousey. Sono andato sul profilo Twitter di Ronda Rousey, la quale guardava ovviamente ciò che facevano le sue amiche a Dark.
Sono amicissime.
Ronda Rousey tipo un mese fa che postava Dark e adesso ha vinto la Royal Rumble. Quindi sono le cose belle del wrestling. Di quando
è una di quelle che se le può permettere.
Sì.
Anche durante, senza problemi.
Senza paura. Anzi, è uno di quelli che potrà permettersi tante cose. Comunque sia, io Lance Archer continuerò a tifarlo, cioè continuerà a farmi piacere vederlo e mandato in questo contesto, però è questo quello che deve fare. Arrivare, fare da tampone al prossimo sfidante vero, Adam Cole, baby, che andrà contro Adam Page.
Comunque doppio turno per Dan Lambert questa settimana.
Doppio turno per Dan Lambert, che è tornato, è uscito, ha ricaricato le pile come se non fosse uscito la prima volta. È un fenomeno quell'uomo. È uno dei migliori acquisti della All Elite a mani basse. Lui è felicissimo, grande, grandissimo collezionista e amante del wrestling da una vita. Finalmente si è trovato ad avere un ruolo all'interno del pro wrestling. Lui è contento, noi siamo contenti. Io l'ho adorato in tutte e due le circostanze, quindi poco da fare. Questo è quello che c'è. E bene.
Poi serve poi per far rifiatare, o anche quando deciderà di non far più parte, Jake the Snake Roberts. Dire rifiatare a Jake the Snake adesso
esatto.
Però comunque quello è.
Tra l'altro, recuperatevi la live monografica fatta su Jake Roberts, che è molto interessante e molto bella, così scoprirete anche perché lui parla in quel modo. Comunque sì, Dan Lambert è nato per il wrestling, non c'è un cazzo da fare, cioè lui è perfetto, è letteralmente perfetto. Sì, esattamente, già con lo snacco. Fondamentale, fondamentale. Bene Fabri, it's time for the main event. MJF ha battuto CM Punk esattamente come noi la settimana scorsa, tu in realtà, prima di tutti gli altri, avevi, diciamo, profetizzato in un modo particolare. Cioè non è che hai detto vince sicuramente, tu hai detto la cosa più bella, la cosa migliore da fare, sarebbe vedere MJF vincere su CM Punk a Chicago. Ed è successo. È successo per ben due volte nella stessa sera. Praticamente per due volte nella stessa sera, nel senso che la prima volta ha vinto, ma l'arbitro ha beccato, diciamo, la scorrettezza. L'arbitro lì aveva due strade. Strada numero uno era squalificarlo e dare la vittoria a CM Punk, ma dato che mancavano 20 minuti alle 4, io ho detto, cazzo, impossibile. Non l'ho pensato, vabbè. È il classico momento in cui arriva qualcuno di esterno, cioè comunque un debutto nuovo, no? Mm-hmm. Ho pensato...
Sì, ieri era nell'aria. Io credevo arrivasse qualcuno.
Arriva Gargano, arriva Rotunda, arriva Titan, arriva... Chi cazzo vuoi tu?
Esatto. Sì, non avevo in mente chi, ma ieri ero convinto che arrivasse qualcuno anche.
E niente, invece non è arrivato nessuno, e c'è stato un momento, anzi, in cui mi sono proprio detto, questo è un mess a pay per view. È stato lungo il giusto per un pay per view, è stato costruito molto bene, è stato veramente un gran match, non un match di spottoni, anche se ci sono stati belli spot, e siamo a due match su due come main event di Dynamite, che sono veramente da pay per view. La settimana scorsa abbiamo avuto il TBS, scusatemi, il TNT, con il ladder match, che è stato clamoroso, è stato il primo match, ma è stato il main event, cioè nel senso più bello. E poi questa settimana abbiamo avuto questo qui, che è un altro match da pay per view. Fabrizio, hai ragione quando dici che stanno costruendo tanti one on one, e quindi è difficile pensare a chi ci sarà, cosa ci sarà, però anche vero che ci stanno dando ad ogni cazzo di Dynamite un cazzo di match a pay per view. Qua si sono presi anche proprio il tempo, ci hanno fatto capire tenetevi buoni perché ci dovrete stare a guardare sto match, ci hanno fatto credere che se fosse durato un po' meno poteva arrivare anche qualcuno a completare la puntata, c'è stato veramente di tutto. E questa è stata una gran puntata che si è chiusa in un modo grande, più che la puntata in generale, anche se in realtà tante cose sono state molto buone, perché tutti i promo parlati sono stati molto buoni, l'introduzione plausibile di Paige VanZant, match femminile buono, nonostante avessimo qualche dubbio in partenza, cioè non è stato affatto una brutta puntata, però è cresciuta talmente tanto che quando alle 3:15 di notte mi vedo arrivare questi due qua pronti per combattere, ho pensato che qua siamo clima pay per view. Tu cosa ne pensi?
Sì, cioè, tengo a precisare che ho detto come avrebbero dovuto fare, però credevo vincesse CM Punk, credevo che non lo facessero. Finalmente hanno preso la decisione più... che per assurdo è la più banale, perché se devi costruire un heel lo fai così. Lo fai anche con una scorrettezza. Il problema però sono le due scorrettezze. Non ci fosse stata la prima, al finale così, ok. C'è stata la prima che l'arbitro ha visto, il finale così, non tanto per il discorso dell'anello, perché sappiamo che JF è sempre quello dell'anello, che prima o poi dovrà togliergli come scorrettezza, perché poi diventa pesante anche quello. Ma rigiocare ancora sul discorso di Wardlow, che non lo vuole aiutare, però l'aiuta, che ormai stiamo andando avanti così da quanti mesi, non si parla più di settimane, da troppi mesi, e devi risolverla. Quella parte purtroppo ha tolto quello 0,0 qualcosa per cento all'incontro, perché è stato sbagliato il finale per il discorso che c'è stata la prima parte, già comunque un finale sporco. Capisco che lì deve fare, però cioè, non puoi forzare troppo la mano. calcare troppo la mano su lì.
Io però ci tengo a dire una roba. Ci tengo assolutamente. Adesso ho fatto un po' un percorso. Eccoci. Se non ci fosse stato quel finale a metà, no? Con la scorrettezza di MJF, vista da Bryce Rensburg e così via. Questo finale però è bellissimo. Cioè il finale di questo match con Wardlow che arriva, sembra non voler aiutare, si scansa, la telecamera che indugia, ma indugia troppo vicino per vedere che c'è la scorrettezza. Lui che vince, ti viene il dubbio, ma da qualche parte sarà saltato fuori il tizio degli FTR, lo Sean Spears di turno, poi ti fanno vedere dal replay da un'altra telecamera che in realtà Wardlow da anello. Cioè, per dire...
Ce l'aveva dietro.
Quindi, secondo me, quella parte è stata veramente geniale, strutturata benissimo. Al termine di un match che mi è piaciuto molto, faccio veramente fatica a far pesare così tanto come fai tu la parte centrale, perché comunque fa un po' parte anche della scena. Purtroppo no, questa cosa
pesare per il discorso che il finale poi è sempre sporco.
Sì,
le due volte che mi vai a schienare comunque il tuo avversario, due volte me lo fai in maniera sporca. Per assurdo elevi l'il nel discorso il, ma per assurdo però non elevi il lottatore.
Sì, da un lato lo capisco. Però io più ho avuto paura che facessero l'errore del match contro Chris Jericho. Cioè proprio che ripetessero esattamente quello che è successo con Chris Jericho. Invece non è successo così, c'è stato questo doppio finale, uno a metà e uno davvero alla fine, identici è vero, però in effetti è successo qualcosa. Il punto è, adesso dobbiamo vedere per forza CM Punk contro Wardlow. Per forza.
Revolution, CM Punk Wardlow o MJF Wardlow? In ogni caso la devi risolvere.
La devi risolvere. Io vedo CM Punk Wardlow.
Che presumo anch'io, però... Cioè, già mercoledì prossimo devono togliere Wardlow dalle palle ad MJF. Cioè, già nel senso, sono già in ritardo. Non però devi togliere ormai. Non ha proprio più senso per proteggere Punk.
Sì, ma in realtà non penso che sia per proteggere Punk, io penso che sia proprio per elevare MJF.
Elevare è proprio un discorso di heel, per far vedere che lui è il vero heel, che in ogni caso, anche se ha avuto la prima volta, è stato visto, lui ci ha riprovato una seconda volta, non è stato visto, così che prima o poi vedremo l'incontro con due arbitri per vedere le scorrettezze, perché arriverà con MJF, arriverà anche questo.
Eh sì. Vedremo. È stato comunque un match che davvero valsa la pena di fermarsi a guardare. C'è stato questo rischio. C'è stato veramente questo rischio. Però invece non l'hanno fatto, quindi è meglio così per tutti. Due contro Punk. Sì. Per proteggere Punk ho sbagliato a digitare. Ok. Io non penso che sia per la protezione di uno quanto più per elevare l'altro. Penso che qua davvero il grande vincitore di questo match sia stato MJF, che riesce in qualche modo a fare quello che non è riuscito a fare nessuno per ora, e fin qui siamo tutti d'accordo, ma riesce anche a fare qualcosa che sembrava complicatissimo, e cioè tirar fuori il discorso di un MJF che può andare contro un certo tipo di lottatore, un certo tipo di leggende. Ora la difficoltà sarà togliergli Wardlow, sarà togliergli l'anello, sarà togliergli il sotterfugio palese.
L'anello prima o poi, il sotterfugio sappiamo che lo trova, l'anello glielo devi togliere prima, perché poi dopo un po' veramente diventa poi stufoso, alla lunga, sai già che ti usa l'anello, negli incontri principali che ti usa l'anello. Quello è una cosa che prima o poi devono togliere per forza.
Il fibrissimo ha riso quando è caduto quel laccio della mano di Angelo, che era sotto il braccio in realtà, no?
Sì, esatto.
Perché gli ha fatto il solletico, è caduto sotto il braccio. Non faceva ridere, io ero incazzato da Dio in quel momento lì. Era incazzato perché, cioè, mancava troppo tempo, e se ne accorge. E poi succede come a All Out lì, fighi, no? Ho detto no. E invece il match,
sì, peccato, in dei punti è stato lento, sì, però era la parte.
Sì, sì, a parte la pubblicità, ci mancherebbe altro.
In dei punti è stato molto lento, è vero, ma noi l'abbiamo visto tutto.
Sì, sì, noi abbiamo visto, grazie al picture in picture.
Allora, l'abbiamo detto nel pre-show, comunque CM Punk gli è esploso un ginocchio, si dice.
Allora, ha avuto un ematoma, non è che gli è esploso, perché è esploso sembra che
si dice, con la rotula. Ma perché si dice così, non è una cosa.
Sì, però comunque ha avuto un versamento,
Però si è scoppiato.
Versamento di sangue.
Quindi saranno lì ad aspirare.
Questa è geniale. Questo è geniale, non me ne ero accorto, geniale, il laccio riprende il motivo della sciarpa, geniale, ma su queste cose qua, questi dettagli qua, MJF è fantastico, fantastico. Eh sì, è stato veramente divertente, ammetto che non mi aspettavo questo tipo di match, ma aspettavo molti più run-in di persone che magari venivano a... non tanto a rompere le uova nel paniere, ma quanto a decretare un po' il solito canovaccio. Già il solito canovaccio c'era verso la fine, con almeno il tentativo di rubare. Poi in realtà la ruberia c'è stata, quindi a posto. Però sarebbe stato veramente brutto vedere arrivare gente. È stato abbastanza poco interessante. Invece l'hanno gestita bene. E MJF comincia ad aver messo 3 o 4 match validi sul suo curriculum e comincia a zittire un po' di persone che dicono è bravo solo al microfono ma non sa fare i match, perché non è vero, perché è bravo a fare i match, punto. Bisogna dirlo, e i match sono buoni, e è inutile che facciamo gli stronzi, non è solo bravo al microfono, MJF è bravo anche a fare gli incontri. Se al microfono è molto bravo ed è superiore la sua bravura al microfono rispetto a quella sul ring, beh, è normale, è un po' come chiedere a Ospreay di essere tanto bravo al microfono quanto è bravo sul ring, ragazzi, cioè uno o l'altro, di uomini perfetti non ce ne sono, però questo qui è forte, Questo è forte, ormai penso che abbia dimostrato lottando con tanta gente le sue qualità sul ring, la sua tecnica, la sua tenacia, tutto. Quindi io lo sposo ampiamente lui. Mi piace. Parliamo anche della Pepsi Plunge.
Sai però perché ne parlo tra virgolette male, si fa per dire, dopo 14 anni, quant'era, 15, non mi ricordo, l'ultimo anno in Ring of Honor, di CM Punk, usi la Pepsi Plunge, devi vincere. Deve essere la mossa decisiva, appunto, né più né meno.
Sono d'accordo, ma sono anche d'accordo sul fatto che lui era già distrutto, un braccio e una gamba, cade, vende il fatto di essere distrutto e non immediatamente, ma quando è il momento giusto, l'altro rotola via e non concede a CM Punk lo schienamento, perché in realtà
se l'avesse coperto... No, ma lo dico proprio come la volta che fai la pep, no, non lo dico... A prescindere dall'incontro, okay. Una volta che fai la Pepsi Plunge, cioè 1, 2, 3, punto.
E invece sono riusciti a giocarsela qua, sono riusciti probabilmente, non la faccia più però perché non va bene.
Direi, ha dimostrato forse perché non la faceva più.
A posto.
Poi ha avuto la sfiga, che appunto il ginocchio.
L'abbiamo rivista volentieri, grazie.
Non è nemmeno riuscito a bene, perché se ci fate caso,
sì, certo,
prima
certo.
Da un ginocchio rispetto all'altro, cioè, è proprio caduto male.
Sì, sì, ma l'ha detto subito anche Excalibur, che è caduto prima da un piede e poi dal ginocchio, sì, che poteva aver causato problemi.
Era evidente, si è visto proprio.
Sì, però era anche perché ha venduto un po' l'infortunio.
Sì, ci sta.
Nel match della Madonna che ho visto esattamente oggi, di Mayu Iwatani contro Giulia, lei ha venduto un moonsault come se fosse stanca, stremata dal match, che fare un moonsault quando sei stanco e stremata da un match, veramente l'ho vista morire, in realtà poi è talmente brava che l'ha eseguito perfettamente. Punk, che un pochino di smalto l'ha perso e non è Mayu Iwatani, adesso qua tutti, stronzo! Mayu Iwatani è veramente forte, non c'ho cazzo da fare. Lei l'ha venduta meglio di come CM Punk abbia venduto così infortunio, a meno che non sia proprio meno in grado tecnicamente oggi CM Punk di fare quel tipo di mossa.
rispetto a 14 anni fa, sicuramente.
Sicuramente.
È un altro tipo di lottatore, proprio in generale, rispetto a quello che era prima. Sono anche 14 anni di differenza.
17 mi pare che era il 2005 quando sono andato alla Ring of Honor, se non dico una cazzata. Quindi potrebbero essere 17 anni che non facevano più sembrare.
Quindi ancora di più sarebbero.
Mamma mia, mamma mia. Sì, è vero, è vero, è vero. Ha usato di tutto per batterlo. È vero anche questo, entrambi hanno usato di tutto per battersi, ed è stata una delle parti belle del match. Non si sono risparmiati. E MJF ha comunque lottato, non ha fatto l'heel che scappa, ha lottato. E io l'ho apprezzato tanto.
Beh, anche perché nel 2020 fare l'heel che scappa, cioè, credo che fischierebbero. Cioè,
devono fischiarlo.
No. Cioè. Sì, no, no, ma fischierebbero nella maniera sbagliata, non da heel.
No, è stato molto buono, promosso a pieni voti MJF, e CM Punk non ha bisogno di promozioni o bocciature, né di per fare dell'altro, però onesti, si sta mettendo veramente a servizio. Questi primi mesi si è messo davvero a servizio.
Sì, sembrerebbe, la vediamo.
Poi possono cambiare le cose, ragazzi, cioè fra 10 minuti possiamo cominciare a dire che, però per ora CM Punk a servizio del... non solo del pubblico, ma proprio dei lottatori, delle storyline, della storia. Cioè, ha dato a MJF un altro motivo di vanto. MJF potrà dire a tutti che Cody non andrà per il titolo grazie a lui. MJF può dire a tutti che CM Punk è stato sconfitto per la prima volta da lui. Cioè, si aggiungono pezzi. C'è cazzo da fare. Proprio bravo. Questo non sono ancora sicuro, però è stata una faida molto molto bella, molto bella. Ammetto che è stata molto bella. Sono molto interessato a vedere quella di Danielson contro Moxley. Quella potrebbe davvero diventare molto interessante. In realtà, vi ripeto, cioè, è un momento bello per la All Elite. Sto vedendo sempre di più che le storie sono ben raccontate, sono tante sul piatto. E sono soddisfatto del lavoro. In più ogni puntata c'è un match da pay per view. Ultimamente stanno facendo veramente una cosa stratosferica. Sembra di essere tornati ai primi Dynamite, ma con l'esperienza di 3 anni quasi di 2 anni e mezzo di programmazione. Adesso me la sto godendo, dico la verità, adesso me la sto godendo, cioè si vede che la pandemia aveva rallentato veramente tanto 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 il lavoro, soprattutto di scrittura delle puntate, l'aveva rallentato tantissimo. Adesso hanno un roster della Madonna, maschile, femminile, di coppie, cioè c'è tutto veramente completo. Infatti non so come faranno ad innestare i nuovi, se davvero arriva Athena, se davvero sarà complicatissimo.
Devi mandare via gente, cioè l'unica maniera per gestire è mandare via altra gente.
Il problema è che continuano ad arrivare main eventer e la gente che hai da mandare via non sono main eventer, c'è poco da dire.
Infatti quello è proprio il problema. Quello sarà il problema più grosso.
Va bene, i tifosi danno qualcosa in più, è vero, però sono proprio anche i match, proprio, che secondo me stanno facendo molto bene. Davvero credo che sia un bel lavoro quello che fa la IW. Quarta ora televisiva solo per il Messico. Sì, va bene, ci sta. Niente, Fabri, abbiamo concluso i temi della nostra giornata. C'è qualcosa che mi ha lasciato fuori? Probabilmente sì. C'è qualcosa... Dimmi.
A Rumisso non c'era il cantante dei Rancid?
Sì, c'era il... C'era colui che ha scritto...
Io lo dovevi ricordare ora.
Sì, c'era colui che ha scritto proprio la canzone Rumisso, quindi... Andrade, giusto, Andrade che vabbè è sempre più l'idolo veramente, e ha offerto da bere a tutti, è lì pronto, vuole Darby Allin, ma sai in questo momento deve parlare col capo, ma il capo non c'è, cioè, calma ragazzi, tranquillo, state tranquilli che arrivano tutti. Come sta Toro? Come sta Toro?
E sta riprendendo, le voci dicono sempre maggio, e quindi il tanto famigerato accompagnatore di Andrade, se lo vediamo, quest'estate.
Mm-hmm. Ok. Ma ho altre domande da farti. Ma com'è, com'è Toro sul ring?
Che sarebbe bravo.
Toro è bravo. Toro è bravo. Invece Darby Allin com'è?
Ecco.
Quella scena ce la porteremo nella tomba. Forse una delle cose più divertenti di Andrade. No, davvero, quella scena di... Mi ha fatto veramente morire.
Un grande lottatore come Darby Allin.
Ian Rush, quelli che suonano, figurati.
Ian Rush,
assolutamente. Toro ha detto che il nuoto è uno sport completo.
Giusto, è giusto. Ha detto una scemata?
No.
È giusto. Non...
Comunque mi fa molto più ridere lui. No, è il mio turno, Fabri.
Vai.
Mi fa molto più ridere di lui di Dan Hansen che maledice o indica o... Io l'ho detto alla fine, perché tanti ormai saranno andati via.
Sì, ha dimenticato. Quelli che sono andati via prima perché ho parlato male di Dan Hansen.
Sì, certo. Quelli che sono arrivati e si sono fermati è perché non hanno sentito che hai parlato di Dan Hansen.
Sì.
Cazzo. Finisce Edit Friday anche questa settimana. Ci rivediamo ovviamente fra 7 giorni qui su Twitch. Ringraziamo tutta la chat per aver partecipato così attivamente anche a questa puntata. Poi ovviamente il mio ringraziamento va a Fabrizio, grazie Fabri. La prossima settimana da dove digiti?
La prossima settimana dovrei avere postazione diversa, non so nemmeno come la postazione, ma dovrebbe essere diversa.
Ok.
È diversa, per la connessione qua non ce l'avrò più. Quindi.
Eventualmente quindi dal telefono, alla peggio.
No, ce l'ho.
Ah, fisso proprio.
Sì.
No, allora, gli cambiano clinica. Da quella lì va in un'altra e quindi insomma io rimango in questa, invece noi siamo matti e matti stiamo. Ragazzi, è stato veramente un piacere chiacchierare con voi, ci risentiamo fra 7 giorni, non mancate tutti gli appuntamenti di AW Italian Podcast, venite a trovarci anche sul nostro gruppo Telegram, vi aspettiamo, vi ringraziamo, vi abbracciamo tutti, alla prossima.